Vado subito a dare di nuovo il ben ritrovato a vediamo un po' se mi danno l'ok con calma tutto quanto. Vi ricordo sempre i numeri per interagire con noi, il 331 8200 213. Vedo e voi sentite, vedete e sentite Simone Braglia. Ciao Simone, ben ritrovato.
Ciao Marco.
Ciao Simo. Allora, cerca di centrarti un pochettino di più verso la tua destra, verso la tua destra, verso la tua... Ecco. Beh, perfetto, guarda che roba in diretta. E poi do anche il buon pomeriggio a Daniele Garbo. Ciao Daniele.
Ciao Marco, buongiorno Simone.
Ben ritrovato anche a te. Vado a salutare anche con piacere, appena mi danno l'ok si aggiunge anche il direttore Fabio Ravezzani. Vediamo adesso, appena mi danno l'ok abbiamo anche lui, così facciamo un bel focus sulle milanesi. Con noi ci sarà anche Cinzia Sant'Angeli, che sta arrivando in collegamento telefonico. Allora, vi ripeto sempre per le vostre domande il solito numero, il 331 8200 213, per i messaggi scritti ma anche per gli audio che potete appunto lasciare. Mi raccomando, non più di 30-40 secondi, perché più lunghi diventa un problema mandarli. Allora, do anche il buon pomeriggio a Fabio Ravezzani. Ciao Fabio, ben trovato.
Ciao Marco, buongiorno a tutti.
Sei in viaggio? Ti sento in viaggio.
Vero? Sto andando a lavorare. Grande. Ma tra 2 minuti arrivo alla meta, quindi insomma,
bene,
c'è una voce un po' rimbombante.
No, assolutamente no. Ti facciamo compagnia in questo spostamento. Fabio, facciamo un focus sulle milanesi subito al volo. Allora dai, partiamo un attimo prima, così abbiamo giocato un po', ho chiesto se credono di più nella partenza di Lautaro, nell'arrivo di Ragnic, o tutte e due, o nessuno dei due, che succede. Però vorrei fare con voi un po' un punto, un focus sulle milanesi. Partiamo dall'Inter. Sfuma Mertens, l'obiettivo comunque ce ne sono altri, gli obiettivi, ecco, cerchiamo un po' di fissare un momento Inter pensando anche a quella che è la possibile ripartenza, quindi gli obiettivi sì di mercato, ma anche quello che potrebbe essere lo scenario pensando alla ripartenza del campionato. C'è anche Cinzia Sant'Angeli in collegamento con noi. Parto da Fabio Ravezzani. Fabio, focus Inter.
Il momento dell'Inter è un momento inevitabilmente ancora un po' confuso. Evidentemente Mertens era un obiettivo che è sfumato, come è sfumato Dzeko. L'Inter è molto attenta, fa delle offerte mirate, oltre le quali giustamente a mio avviso non va. E ovviamente tutto ruota intorno a Lautaro. Di Lautaro abbiamo capito che l'Inter è disposta a privarsene. Se arriva un'offerta concreta, il Barcellona lo vuole, però ha anche molti problemi economici, quindi prima di dire che Lautaro se ne va via dall'Inter sicuramente aspetterei, non tanto perché l'Inter magari lo trattiene, quanto perché appunto il problema vero è che il Barcellona deve mettere insieme non certo i 111 milioni di euro, ma almeno una sessantina più una contropartita logica. Anche perché poi per l'Inter si aprirebbe un problema non da ridere, perché se parte Lautaro devi trovare un sostituto valido.
Ti piace Timo Werner?
Appunto, ma Timo Werner piace molto anche al Liverpool, non è così evidente che vada all'Inter. Se tu perdi Lautaro e non lo sostituisci adeguatamente, il problema si pone in maniera forte.
Quindi un po' questa è la situazione. Credi, e poi passiamo anche agli altri, così tocchiamo anche un po' il discorso campionato in caso di ripartenza, speriamo, perché insomma la carezza di Spadafora, poi ci arriviamo anche su questo argomento, sembra essere arrivata, poi vediamo quello che succede. Fabio, ti chiedo se credi anche in ottica scudetto, no, quando si riparte all'Inter, oppure la tieni fuori da questa corsa?
Ma no, l'Inter lo scudetto l'ha archiviato da un pezzo, non ci crede più neanche l'Inter ovviamente, quindi purtroppo l'Inter finisce la stagione malino rispetto alle attese che aveva creato. Questo è un dato di fatto, rischia di uscire in semifinale in Coppa Italia, che sarebbe una pessima cosa, perché Napoli è oggettivamente una squadra inferiore all'Inter, e il campionato non vedo come possa andare oltre il terzo posto, e ricordiamo che l'anno scorso l'Inter è arrivata terza. Quindi diciamo che se finisse così e se l'Inter non arrivasse a giocarsi la finale di Coppa Italia, il saldo sarebbe non migliore rispetto a quello di un anno fa, pur a fronte di investimenti molto più ingenti.
Simone Braglia.
Ma sì, sono d'accordo. Io credo che nel discorso di Lautaro, più che contropartite tecniche, secondo me l'Inter mira a una questione soprattutto economica. di pagare cash la vendita di Lautaro. Credo che poi l'Inter, dal punto di vista di inserimento come nello scudetto per il futuro, sicuramente credo che sicuramente l'orientativa, ma anche di Conte, che comunque ha iniziato un determinato tipo di programmazione che tutte le società dovrebbero avere da un punto di vista tecnico, abbia cominciato bene. Credo che forse se avesse vinto il campionato quest'anno avrebbe anticipato un po'
i tempi.
Io sul corso dell'Inter comunque la ritengo una delle più papabili antagoniste della Juventus per gli anni a venire.
Daniele Garbo, sei d'accordo con quest'ultima affermazione? Anche addirittura, sì. Se vuole intervenire su questo, se è la vera, diciamo così, avversaria della Juventus, come dice Simone.
Secondo me sì, è destinata a esserlo, perché immagino che l'Inter in sede di mercato acquisterà almeno 3 o 4 giocatori, che sono quelli che le mancano per essere competitiva ai massimi livelli con la Juventus. È evidente che io mi aspettavo onestamente di più dalla Juventus, dall'Inter di Conte. Mi aspettavo che il tecnico ci desse in misura maggiore, soprattutto perché erano stati fatti acquisti importanti. Invece l'Inter sta facendo più o meno come aveva fatto l'Inter di Spalletti, forse addirittura peggio, e questa è sicuramente una delusione. Detto questo, è chiaro che tutto ruota intorno all'affare Lautaro Martinez, che è un giocatore, secondo me, è destinato a essere uno dei più forti attaccanti europei e mondiali dei prossimi anni. Però è chiaro che di fronte a certe cifre credo che l'Inter sia destinata a soccombere, a lasciarlo partire, anche perché, come abbiamo detto tante volte, in questi casi conta molto anche la volontà del giocatore. Se lui vuole andare a giocare con Messi, credo sia molto difficile trattenerlo. Però l'Inter sa benissimo dove mettere le mani eventualmente per sostituirlo. Ovviamente non è detto che questi obiettivi siano facilmente raggiungibili, come ha detto giustamente prima Fabio, anche perché Timo Werner piace a molta gente, non piace solo all'Inter. Però se dovesse arrivare un attaccante di questo livello, unitamente ai centrocampisti di cui si parla in questi giorni, credo che l'Inter sarà davvero destinata a essere se non la grande antagonista della Juventus, forse addirittura la grande favorita del campionato, perché prima o poi la Juve dovrà perdere un campionato, no?
La legge dei grandi numeri dice. Fabio, proprio al volo, sei d'accordo? Quindi come Simone dice, la vedo come l'antagonista numero uno, oppure pensi che si possa inserire qualcuno?
No, beh, ma mi pare evidente che l'Inter sia l'unica squadra che ha la potenzialità e anche l'organico oggi per poter pensare con forza, con prospettive buone per il domani, perché è una squadra con un'età media molto più bassa della Juventus, tanto per cominciare, e quindi non può che crescere in molti suoi elementi. Certo è che, capisci, io credo che il calcio sia più facile di come tanti vogliono spiegarcelo. Finché tu hai davanti Lautaro e Lukaku dell'inizio della stagione, tutta la squadra sembra molto più forte di quella che è. Tu poi vuoi parlare di Milan. Ti ricordo che il Milan, un anno fa di questi tempi, un po' prima, diciamo a febbraio-marzo, trova un attaccante che la butta dentro in continuazione, che si chiama Piontek, e improvvisamente scala la classifica e arriva terzo.
Sì.
Piontek smette di fare gol e il Milan non va più in Champions League. Continua a non fare gol e il Milan precipita in questo inizio di stagione. Allora voglio dire, comunque la vogliamo girare, l'Inter è una squadra che ha una grande difesa, un buon centrocampo e che ha avuto fino a dicembre il miglior attacco del campionato come percentuale realizzativa. Si è fermato Lukaku per tante ragioni, forse anche un po' per le sirene di Barcellona, e si è fermata l'Inter. Allora, tutta questa potenzialità di squadra, se l'Inter non sostituisce degnamente Lautaro, rischia poi di rimanere inespressa. Ecco perché su questa partita, secondo me, si gioca davvero il futuro dell'Inter. E il Barcellona non ha i soldi per riscattarlo, quindi per forza bisognerà o rinnovare Lautaro, ma non ci sono notizie in tal senso, che fa pensare che il club abbia messo anche in preventivo per tante ragioni di privarsene, o accettare una contropartita tecnica, soprattutto avendo però bene in mente con chi lo sostituisci. Tu hai fatto il nome di Timo Werner, che mi pare una splendida soluzione per l'Inter, ma se non riesce a prendere lui, allora qui diventa tutto molto più complicato.
Certo.
Marotta ha dimostrato di arrivare lontano.
Assolutamente. Vado da Cinzia Sant'Angelo, vengo da te, sì. Poi andiamo al Milan.
Allora Marco, arrivano dei messaggi al 3318200213 e dicono sempre su Lautaro. Lautaro ottimo giocatore, forse però un po' troppo sovravvalutato, non credete? Correa non è d'altronde troppo inferiore a lui.
Ah, in un'ipotesi di mercato. Un'ipotesi di mercato. Facciamo un po' rispondere agli ospiti. Parto da Simone Braglia. Che ne pensi di questa osservazione dell'ascoltatore?
Due giocatori completamente diversi. Io credo che il paragone tra Lautaro e Correa è un paragone che secondo me non è quantificabile. Io credo che Lautaro abbia dimostrato le volte che ha giocato di poter reggere una grossa squadra e soprattutto per grandi risultati. Io paragone con Correa secondo me sì, buon giocatore, ma non lo paragonerei ad oggi alla pari di Lautaro.
Quindi questo è un po' l'opinione di Simone Braglia. Fabio Ravezzani.
Sì, sono giocatori completamente diversi. Lautaro è un attaccante un po' particolare, nel senso che non è così facile da replicare come tipo di ruolo. Poteva essere Mertens, il miglior Mertens, diciamo, uno che poteva sostituire Lautaro, perché Lautaro vedi ha grande forza fisica, un'enorme rapidità tecnica, una capacità di giocare di sponda col compagno, sono tutte velocità nel breve, quella che manca a Lukaku, sono tutte caratteristiche che se tu vuoi giocare il gioco di Conte, che prevede due attaccanti, ecco, io ho un attaccante di altissimo livello con queste caratteristiche di Lautaro in Italia francamente non le trovi. Potrebbe essere per certi versi Dybala, ma Dybala non è proprio una seconda punta, è più un trequartista. Quindi non è così facile sostituirlo se parte.
Assolutamente. Daniele Garbo.
Ah, sono d'accordo con Fabio, Lautaro è un giocatore che ha pochi uguali, io credo, fra quelli in circolazione, perché può indifferentemente giocare prima punta, seconda punta. Abbiamo visto tante volte che Lukaku svaria sulla fascia e mette in mezzo per Lautaro che fa gol, oppure Lautaro va sulla fascia sulla sinistra preferibilmente e mette in mezzo per Lukaku. Quindi sono due giocatori che si integrano alla perfezione. Tra l'altro Lautaro ha già dimostrato di avere ampi margini di miglioramento e doti tecniche straordinarie a 22 anni, quindi io credo che francamente giocatori così in giro ce ne siano davvero pochi.
Sentite, al volo proprio poi andiamo al Milan prima di chiudere questa parte, però vi chiedo, c'è un ascoltatore che dice che lo step per vincere per l'Inter secondo lui sarebbe quello di cambiare Conte con un allenatore più evoluto. Braglia scuote la testa, dice che siamo pazziti, che dice Simone?
Scusami, permettimi di fare una breve parentesi che Fabio e Daniele probabilmente potrebbero annuire. A me, vedere Lautaro e Lukaku mi sembra di vedere Pato Aguilera e Thomas Puravi.
Bella
coppia della squadra di dove ero io, della coppia di attaccanti del mio Genoa.
Oppure Serena e Diaz all'Inter di Trapattoni.
Sì,
abbiamo parecchi esempi da questo punto di vista, cioè due giocatori che si integrano,
che sono completi, Simone, sono completi, è una coppia completa, dai,
ognuno intercambiabile rispetto all'altro, e penso che non ci sia esempio migliore che questo. In merito adesso
a Conte dice l'ascoltatore, dice vorrebbe un allenatore più evoluto.
No, non diciamo eresie, cioè l'allenatore moderno dopo veniamo che dopo arrivo
Fabio, vengo da te perché abbiamo un po' la linea disturbata su Skype con Simone. Fabio, vengo da te, come rispondiamo all'ascoltatore su questa cosa di Conte?
Beh, ma non possiamo far fuori Conte dopo sei mesi.
Mi sembra un po', dai.
È chiaro, cioè Conte, no, devo dire, l'unico vero problema di Conte è che lui è abituato a dare la scarica di adrenalina subito, e poi a furia di dare scarica di adrenalina, tendenzialmente il paziente che prima si riprende e balla, poi ha un collasso. Quindi direi che Conte funziona bene per un paio d'anni nelle squadre, oltre diventa eccessivo. Purtroppo la scarica di adrenalina c'è stata fino a dicembre e poi è mancata. Questo può un po' preoccupare. Conte rimane secondo me uno dei due o tre migliori tecnici che ci siano in Italia in circolazione, è uno però che tende a enfatizzare sia il momento di entusiasmo sia quello di depressione. Io credo che lui non sia uscito bene dall'esperienza in Champions League, che rappresenta un po' il suo tallone d'Achille, che è andata male anche quest'anno, e che da dicembre, da quando c'è stata l'eliminazione dell'Inter, lui abbia perso un po' quella capacità di esaltare la squadra e se stesso che c'era stata fino a prima. Quindi finirà la stagione d'Inter, io credo, ammesso che la stagione riprenda, con una grande speranza, che è quella di vincere la Coppa Italia, e allora tutto questo avrà un senso per rilanciare l'anno dopo. Se dovesse finire in maniera invece un po' così, come era adesso, allora ecco il rischio che per una volta, diciamo così, gli elettro di Conte applicati alla squadra che sembrava un po' sul punto di spegnersi non funziona neanche l'anno prossimo, è una possibilità che esiste, ma da qui a dire che è meglio cambiarlo nel corretto.
Daniele, poi andiamo al Milan al volo, dai.
Sono d'accordo che l'eliminazione in attesa, francamente, dalla Champions League costituisca un vulnus abbastanza pesante per l'Inter di Antonio Conte. Probabilmente lì c'è stata anche la svolta della stagione dell'Inter, e come ha detto giustamente Fabio, forse anche Conte ha perso un po' il senso delle proporzioni, della misura, ci ha capito un po' poco, è andato in crisi. Detto questo, è evidente che non si può discutere Conte dopo un anno. Conte è un investimento importante dell'Inter, un investimento per i prossimi 2 o 3 anni, e quindi è chiaro che non è possibile discutere questo tipo di discorso. Però Conte, è vero quello che dice Fabio, Conte è un allenatore che incide molto sulle menti dei giocatori e le consuma molto anche, tanto è vero che dicono, io ho parlato con giocatori della Juve dei suoi tempi, che al secondo anno già non lo reggono più, quindi il problema vero è questo poi di Conte, farsi reggere per almeno 3 anni.
Ne cambi un pochettino e risolvi la soluzione, no? Cioè, risolvi il problema, trovi l'idea. La soluzione, ne cambi un po' e trovi la soluzione giusta. Allora, al volo sul Milan invece, perché poi c'è la figura qui di Ragnik. Fabio, riparto da te, insomma qui ogni giorno ne leggiamo una, poi lui è uno che parla tanto, suo allenatore, quindi dice un sacco di cose. Non c'è Fabio, allora parto da Simone Braglia.
Parla un po' troppo, sì, vero. Secondo me se parlasse di meno e facesse più fatti nelle squadre di dov'è, anzi che pensi a finire il campionato con la sua squadra in Germania, prima di parlare di una squadra che ad oggi non è ancora sicuro che possa, di cui possa essere l'allenatore. Comunque io credo che la differenza sostanziale, ritornando anche al discorso di prima, tra le due società sia un discorso di programmazione, che nell'Inter vedo attuabile e nel Milan la vedo difficilmente realizzare, al di là di quello che possono essere la nuova proprietà e le nuove linee di programmazione che la nuova proprietà.
Quindi manca proprio la programmazione nel Milan, tu dici, al di là dell'allenatore è quella che ti fa più pensare in negativo?
Sì, sai perché cosa? Per una questione anche di natura di quello che è il fondo Elliott. Il fondo Elliott è un fondo speculativo, quindi il fatto di dover programmare per poter poi lasciare quello che è nel discorso una programmazione che nel tempo possa fare la storia del Milan, la vedo difficilmente attuabile in questo momento. Vedo più attuabile quella dell'Inter, purtroppo, da milanista. E quindi per grandi dubbi.
Grandi dubbi, quindi. Fabio Ravezzani, vengo da te. Qui insomma sul Milan ha detto Simone, insomma, ha ribadito più che il problema della natura è la programmazione il vero problema. Tu che ne pensi? Perché poi questo Ragnic sembra molto vicino, parla tanto, dice un sacco di cose. Uno sguardo al Milan, dai.
Beh, uno sguardo un po' preoccupato. Intanto bisognerebbe capire cosa vuole fare la proprietà del Milan. Cioè, qui siamo di fronte a un'operazione che è nata strana, no? Diciamo così, è nata strana, questa strana cessione a Yong Hong Lee di Berlusconi. Poi, dopo poco più di un anno, il Milan è sul luogo del fallimento e viene rilevato da questo fondo che aveva garantito i denari per chiudere l'operazione. Viene pagato dal fondo 340 milioni di euro e si dice, beh, però è stato comunque un buon affare perché il Milan come minimo ne vale il doppio. E qui c'è la prima stranezza, è tutto strano intorno al Milan, no? La seconda stranezza è, ma perché questo fondo che potrebbe rivendere facendoci l'autoguadagno si guarda bene dal mettere in vendita la società? e decide di gestirla. E che esperienza ha questo fondo che gestisce le attività più disparate nel mondo per gestire un'attività così specifica e anomala come una squadra di club? Nessuna. A chi si rivolge? Si rivolge a un manager inglese non particolarmente vincente, il quale arriva e continua a spendere soldi. Ricordiamo che il Milan nel giro di 6 mesi l'anno scorso ha messo fuori 100 milioni in contanti per giocatori che si chiamano Piontek, Paquetà, Leao e Duarte. Vi risparmio gli altri, no? Ci sono altri giocatori, tutti comprati in contanti, no? Cioè il Milan da Mirabelli in poi non riesce mai a fare un'operazione con uno scambio. C'è stata per Bonucci scambiato scivolatamente con Caldara. Allora voglio dire, noi troviamo qui una proprietà che poteva guadagnarci dei soldi, decide di non farlo perché presume di guadagnare di più, mette in mano un manager che non conosce per nulla, che non ha mai vinto nulla, che non conosce l'Italia, che non parla neanche l'italiano, che non azzecca una mossa neanche per sbaglio, e adesso vuole riazzerare di nuovo tutto, perché sarebbe la terza volta che riazzera. Ha riazzerato Leonardo, ha riazzerato Boban e Maldini, e quindi adesso per la terza volta si riparte con un altro manager di nuovo straniero, tedesco, che non parla l'italiano, e con l'idea piuttosto cervellotica che bisogna comprare giocatori giovani che abbiano uno stipendio basso per rivenderli e fare plusvalenza. Ecco, io di fronte a una strategia di questo genere non presumo possa accadere nulla di buono.
Daniele Garbo?
Ma per quanto riguarda Ragnic, credo che avrei apprezzato una maggiore riservatezza del tecnico tedesco, quantomeno per rispetto nei confronti di chi in questo momento siede sulla panchina del Milan, cioè Stefano Pioli. Questo non depone a favore di un grande stile di questo tecnico. Detto questo, credo che il Milan, come ha sostanzialmente detto anche Fabio Ravezzani, abbia perso 3 anni circa fra i progetti, i ripensamenti, i nuovi progetti e così via. Le esibizioni spericolate dell'indimenticabile duo Fasselli e Mirabone, come li ribattezzo io, credo che abbiano creato più danni di una grandine. Adesso hanno ricominciato con un'altra compagine dirigenziale che non ha dato grandissima prova di sé, tanto è vero che Boban è stato liquidato, Maldini è lì per andarsene, quindi il Milan ha perso parecchio tempo per tornare a essere quel Milan che noi conoscevamo, per essere una società seria, inquadrata, con prospettive, con progetti seri. Quindi bisogna ricominciare tutto da capo adesso. Come ricominceremo non lo so, francamente credo che il Milan sia una grandissima incognita a tutt'oggi.
Vado da Cinzia al volo prima di salutarvi. Cinzia?
Eh sì, ci scrivono: anche il Milan ha delle responsabilità, nessuno pensa a Pioli. Portare a termine la stagione, semmai dovesse riprendere, dopo aver assistito a tutto questo spettacolo non decoroso, non sarà facile.
Un Pioli demotivato, Fabio, secondo te?
Beh, sai, tu hai sostanzialmente fatto sapere al mondo per incapacità che c'è un altro allenatore che verrà a allenare la squadra, quando questa squadra teoricamente potrebbe ancora arrivare in finale di Coppa Italia e arrivare almeno in zona UEFA, o meglio Europa League. Anche questo fa parte dell'incapacità del gestionale di Gazzidis. Io credo che a monte di tutto ci sia stata una clamorosa sottovalutazione da parte del fondo, e cioè pensare che per fare una squadra vincente nel campionato italiano servissero dei manager stranieri. Io credo che se tu vuoi mettere in sicurezza un tuo progetto in Inghilterra con una squadra inglese, cerchi di prendere i migliori manager inglesi, non vai a portare a Londra un manager italiano. Ecco, l'hanno fatto con Gazzidis, se ne stanno scontando le conseguenze, e adesso lo fanno anche con Ragnic, quindi si vede che non hanno imparato nulla.
Bene, Fabio Ravezzani, grazie, buon proseguimento e buon lavoro naturalmente a tutta la tua TV, a Tele Lombardia, grazie ancora. Allora, Simone, ti sto per salutare anche a te, ti chiedo una cosa extra calcio, buona fede, che devono fare lì al governo, se stiamo aspettando, fiducia o no, sì o no, che dici?
Fiducia no, è un bel problema, già dire che fiducia sull'Italia in generale è già un altro... un'altra domanda.
Ma come va a finire? Come va a finire secondo te?
Però io credo che fiducia si può sempre dare. L'importante è arrivare al dunque. Permettimi un'ultima battuta, vai. Poi ti lascio. Secondo me il discorso del Milan, penso che Daniele o anche Fabio stesso, è che purtroppo il problema del Milan è che il Milan era già venduto prima della pandemia. e non hanno potuto concludere la vendita per via di quello che è successo.
Addirittura, vabbè, ci ritorniamo su questo argomento, quindi per te era già venduto, va bene. Simone, ti saluto, grazie, a presto, un abbraccio a Simone Braglia.